Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio, 15:35, Emanuela Campanile al microfono, dall'altra parte del vetro Lulu Fantini in regia, Roberto Venturini alla console. L'ospite di oggi, o meglio, il primo ospite della prima parte di Al di là della notizia, dialoghi e racconti, è il professor Antonio Spagnolo, direttore dell'Istituto di Bioetica all'Università Cattolica di Sacro Cuore, cure palliative. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie anche a voi.
Allora, il pomeriggio noi parliamo di storie di misericordia, ma la misericordia è un elemento indispensabile tra le corsie di un ospedale, elemento indispensabile ma non scontato purtroppo. E allora chiediamo al professor Spagnolo perché è così determinante per la cura delle persone la misericordia.
Sì, una delle sette opere di misericordia è visitare gli ammalati, quindi direi che la misericordia si identifica fortemente con la visita all'ammalato. Che cosa voglia dire visitare gli ammalati? È evidente che ha tanti aspetti che devono essere messi in evidenza. Intanto la misericordia vuol dire guardare alla persona e non alla malattia. Ecco, questo è un errore forse, o comunque una situazione di non comprensione. Quando io faccio i conti con la malattia, con quella che è presente nei libri, con quella che compare nei resoconti dei DRG, delle note economiche, dimenticandosi che invece ci sono delle persone, ci sono dei malati che non sempre rientrano negli standard previsti. Quindi il primo aspetto, direi, di misericordia è quello di guardare alla persona e non alla malattia. Personalizzare l'assistenza è il primo criterio e la prima espressione della misericordia. E questo, tutto sommato, è in linea anche con quello che la medicina fa. Oggi si parla tanto di medicina ritagliata sul paziente, di medicina personalizzata, no? Con questo intendendo gli interventi che sono legati al patrimonio genetico, alla situazione particolare che ha quel paziente, eccetera. Bene, l'assistenza va personalizzata, tagliata proprio, ritagliata come un sarto fa per un vestito, su misura del paziente, proprio perché ogni paziente è un singolo, è una singola persona, è unico, e anche se ha le malattie che sono codificate nei manuali, nei trattati di patologia, però è sempre unico.
Professore, però è anche vero che il rapporto medico-paziente non è facile, anche perché il medico è sottoposto a orari e a ritmi di lavoro molto pesanti, perché il paziente ovviamente è l'anello debole, il sofferente.
Certo, la relazione medico-paziente, l'incontro medico-paziente, l'alleanza tra il medico e il paziente è l'aspetto nodale della questione. Recuperare questo rapporto rappresenta un obiettivo, riscoprirlo rappresenta un obiettivo.
Ma i medici vengono, o i futuri medici vengono preparati a questo?
Beh sì, per esempio da tanti anni ormai nella nostra università, già dal primo anno abbiamo un corso integrato che si chiama di scienze umane, all'interno del quale affrontiamo le questioni di etica, le questioni di psicologia, le questioni di antropologia, di storia della medicina, e cioè l'obiettivo di questo insegnamento al primo anno è in qualche modo far recuperare agli studenti, rafforzare le motivazioni per cui sono venute. Spesso infatti gli studenti arrivano perché hanno delle motivazioni profonde di fare il bene del paziente, di aiutarlo, e poi dopo man mano con gli anni, quando entrano in quelle discipline molto sterili o rigide, più che sterili, rigide, come la chimica, la fisica, la fisiologia, eccetera, rischiano di perdere. Ecco allora che sin dall'inizio noi diamo questa formazione, questo nel corso degli studi, e poi anche nell'ambito della formazione degli specializzandi, nei master, eccetera. C'è un obiettivo, c'è un'attenzione in qualche modo che almeno nella nostra università sentiamo, è quella di una medicina più umana, una medicina che in qualche modo tenga ancora conto del malato e non della malattia.
E in questo periodo storico in cui comunque la tecnologia, la tecnica, la scienza ha così tanto potere e ci permette di raggiungere obiettivi un tempo nemmeno sognati, la misericordia, appunto, questo rapporto, questa alleanza di cui lei parlava, riesce, tra virgolette, a stare al passo?
La tecnologia è sicuramente un grande aiuto che può essere dato a chi si trova in una situazione di bisogno, a chi ha patologie particolarmente rilevanti che hanno bisogno di essere affrontate. Tuttavia è misericordia anche quando noi ci rendiamo conto che tutte le cose che si possono fare dal punto di vista tecnologico non sono tutte quelle che abbiamo il dovere di fare, nel senso che la tecnologia oggi fa cadere in due estremi altrettanto negativi: da un lato i costi, il poco tempo, le difficoltà economiche portano qualche volta a abbandonare il paziente, quindi a non essere misericordiosi con lui, nel senso di abbandonarlo e di non intervenire con quello che è possibile fare. Però dall'altra parte, forse è ancora più grave questo, c'è questa tendenza a utilizzare sempre queste tecnologie in qualunque circostanza, anche andando oltre quello che è corretto fare e andando cadendo nell'eccesso, appunto, di quello che noi chiamiamo accanimento terapeutico. E misericordia per me anche fare in modo che il medico accetti il limite che la malattia offre, non rinunciando a fare quello che è possibile fare, ma riconoscendo appunto questo limite e evitando che il paziente possa essere soggetto a trattamenti tecnologici che ulteriormente aggravano e rendono penose le ultime fasi della vita. Quindi la misericordia ci aiuta anche a capire come muoversi all'interno di questi due estremi che non possono essere accettati.
Possiamo dire a darci un limite, in un certo senso.
A darci un limite, e questo limite è rappresentato proprio dalla persona, quindi il limite la persona è un limite e anche un obiettivo, quindi un fine e un confine, come si può dire, certo, tra all'interno della medicina. Guarda la persona per raggiungere l'obiettivo persona, quindi la persona come obiettivo, ma la persona anche come limite, per non andare oltre, per non offenderlo, per considerarne la sua vulnerabilità, la sua fragilità e in qualche modo mantenere esaltato la sua dignità in tutte le fasi della vita.
E lei, senza volerlo, ha introdotto il tema con cui presentiamo Rosalba Panzieri, questa scrittrice, poetessa e ideatrice del progetto La Cartella Clinica Umanitaria. Professor Spagnolo, ovviamente introduco Rosalba Panzieri, so che molto probabilmente vi conoscete. Rosalba è l'ideatrice di questa cartella clinica umanizzata che, per usare le parole del professore, aiuta proprio questa alleanza tra paziente e medico. Rosalba, ben ritrovata.
Sì, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati a tutti.
Allora, ti ho presentato adeguatamente, poetessa in primis.
Mi hai presentato benissimo, io non starei tanto qui a soffermarsi sui titoli perché...
Non è tanto un titolo, ma è per sottolineare la sensibilità e questa cura.
Mi mettono sempre un imbarazzo, lo sai.
Però l'ho detto proprio per mettere e sottolineare la sensibilità con cui tu affronti appunto alcuni argomenti. Intanto spieghiamo ai nostri ascoltatori che cos'è la cartella clinica umanizzata.
Sì, anche perché ascoltavo con interesse l'intervento del professore e condividevo le cose che diceva. E aggiungerei, proprio per introdurre il concetto filosofico a cui si rifà la cartella clinica umanizzata, che perché l'incontro con l'altro sia sempre fondato sul dialogo, bisogna smettere di guardare l'altro come un mezzo, anche come un fine, come uno strumento. L'altro è un nostro pari, uguale a noi per dignità, per sensibilità, e soltanto in una relazione paritaria, il dialogo, che è qualcosa di fragilissimo sempre. Noi viviamo in tutti gli aspetti della nostra vita di relazioni che si fondano, si distruggono dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista affettivo, sul dialogo, su un dialogo equivocato, su un dialogo che poi porta a rivelare i bisogni profondi propri dell'altro. E credo che questo sia quanto mai importante nel momento della malattia. Nessuno accetta di sentirsi visto come un oggetto o come anche il fruitore passivo di un servizio in nessun aspetto della sua esistenza. Non vedo perché ci si debba aspettarlo che lo possa accettare nel momento in cui è malato, nel momento in cui quindi le certezze della sua esistenza diventano più fragili, la sensibilità è sicuramente, come dire, più alta, più scoperta. Quindi credo che alla base di ogni rapporto di cura, che prescinde poi dall'esito che la cura avrà, perché oggi ci troviamo anche in un momento storico in cui possiamo diagnosticare moltissime malattie di cui non conosciamo ancora la cura, quindi c'è quello che si riscontra anche negli ospedali, è questo, è un'iperdiagnosi rispetto alla possibilità di curare. La colpa è di nessuno. Noi abbiamo tutti un corpo che è corruttibile, che è soggetto al passare del tempo, per quanto si sia in una società che cerca di nasconderlo questo, in una società dell'atarassia in cui il dolore non esiste, il sacrificio deve essere negato. Siamo esseri umani e quindi, ricentrandoci sulle caratteristiche profonde dell'umano, possiamo fare un percorso di cura con il medico, che è una persona come noi, che vive le stesse fragilità.
Quindi in ospedale non si curano solamente i sintomi, i corpi, questo è il cuore appunto del nostro discorso.
Esatto, le malattie sono astrazioni, Manuela. Io provocatoriamente mi trovo a domandare alla gente: voi avete mai visto un appendicite circolare per i corridoi? Io non ho mai visto appendiciti, ho visto persone che in quel momento potevano essere affette da questa o da quella malattia, ma la malattia è un evento nella vita di una persona, è un evento dell'esistenza, la nostra esistenza è molto più vasta. Quindi sostanzialmente il progetto nasce perché sulla scorta di una riflessione condivisa da tutte le persone, da tutti i pazienti con cui ho avuto a che fare, secondo i quali entrare in ospedale viene visto da tutti in generale come una dissociazione. Lo si affronta dicendo: va bene, ora io vado a fare questa cosa e poi ritorno alla mia vita. Come se quello che sta accadendo quando si è malati non appartenesse alla propria esistenza. Una sorta di esorcismo che si tende a fare per allontanare la ragionevole paura, perché nessuno ne è privo. Però è anche vero che poi il contesto ospedaliero, proprio perché centrato a curare la malattia alla quale è chiamato a rispondere, perché il paziente stesso implicitamente ha bisogno di essere trattato da persona, ma chiede nel rivolgersi ad una struttura ospedaliera di essere curato in quanto paziente, che si risolva il suo problema, ovviamente. Quindi il contesto coagula intorno alla malattia. La persona ha poco tempo per raccontare chi è, si dimentica di se stessa. Gli affetti che sono intorno sono tutti preoccupati a sconfiggere la malattia anche per eccesso d'amore, non per distrazione, dimenticanza o noncuranza di altri aspetti importanti, ma in realtà è proprio rinvigorire l'individualità e l'identità, cioè utilizzare tutti quegli strumenti interiori che noi abbiamo acquisito vivendo, che ci permette poi di essere più forti proprio nel momento della malattia.
Rosalba, quindi il progetto che tu hai ideato coinvolgerà oltre 50 strutture ospedaliere. Ci vuoi quindi anche
dare qualche dato pratico. Facciamo troppa filosofia, hai ragione.
Serve tutto. Siccome abbiamo il tempo, affrontiamo anche questo capitolo.
Certamente sì. Allora sì, il progetto è nato in un dipartimento dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. Poi è stato acquisito in maniera globale dagli ospedali riuniti di Foggia, dove la procedura della cartella clinica umanizzata viene applicata in tutti i reparti e concretamente consiste nell'inserire all'interno della cartella clinica canonica ufficiale un modello narrativo differenziato per adulti e per bambini, ovviamente, perché risponde ad esigenze differenti, nel quale il paziente, la persona ricoverata, di proprio pugno racconta la propria storia, i propri sogni, le proprie preoccupazioni, non relative all'evento clinico, ma nell'insieme, cioè afferma la propria identità in tutta la vastità, non soltanto relativa al momento in cui si trova ricoverato per questa o quella patologia.
Ti blocco un attimo, professor Spagnolo, un bel colpo per un medico leggere che cosa nasce dal profondo di un paziente.
Sì, certamente, però questo cogliere, questo sentire cosa viene dal paziente non è soltanto qualcosa di aggiunto, ma direi che può diventare determinante per la stessa malattia, e cioè il racconto del paziente, quello che il paziente comunica, è un elemento molto importante anche non soltanto dal punto di vista diagnostico, ma anche dal punto di vista della terapia.
E quindi della riuscita.
Della riuscita terapia. Anche dell'intervento. Considerando che comunque, che per quanto il rapporto sia paritario, e deve essere così perché sono due persone, quindi con di pari dignità, rimane una asimmetria che è inevitabilmente legata al fatto di essere da un lato un paziente vulnerabile, fragile, con ansia perché si trova a vivere una determinata situazione, ed un'altra persona che in qualche modo ha la possibilità di dare una risposta, quello che la Carta degli operatori sanitari chiama l'incontro tra la fiducia e la coscienza, la fiducia di chi si trova in una situazione di bisogno e chiede a chi con la sua scienza in qualche modo può dargli una risposta. Ecco, eliminare questa simmetria secondo me potrebbe essere forzato, senza che questo tolga nulla ovviamente alla necessaria considerazione della parità in senso antropologico dei protagonisti di questa.
Qui è ovviamente necessario riconoscere le competenze, quindi certo, all'interno ovviamente di un progetto che ha come centro e obiettivo l'uomo paziente, ma anche l'uomo medico. Perché Rosalba, la collaborazione tra i due è fondamentale.
Assolutamente, Manuela, il professore ha ragione, poi spiegare in così poco tempo un progetto così vasto è effettivamente difficile e il rischio di essere equivocata. Il paziente non vede l'ora, la persona ricoverata, lo dico io per prima, io come tante altre persone che ho avuto l'esigenza di dovermi affidare alle cure di un altro, non vede l'ora di affidarsi all'altro, certo. Quindi non, sicuramente non starà lì a mettere in discussione.
Ma ci deve essere un riconoscimento valoriale, certo.
Ma assolutamente sì, ma questo io credo che venga poi stabilito a monte. Generalmente quando si sceglie un medico non si discutono le competenze, quello che fa la differenza è il rapporto umano, laddove soprattutto le malattie non sono sempre dall'esito, le cure non sono sempre dall'esito certo, cioè è questo che fa la differenza, perché la fiducia di cui si parlava, la fiducia è presupposto necessariamente alla conoscenza. Non può esistere fiducia senza conoscenza. Quindi dicevo no, non può esistere fiducia senza conoscenza, e noi non possiamo affidare la nostra storia e certo, la nostra salute a chi non è interessato alla nostra storia. Quindi in realtà questo è un progetto che è propedeutico all'alleanza e alla concordanza terapeutica, perché se da una parte risponde all'istanza di calibrare, come notava il professore, la cura, perché si va sempre più verso una personalizzazione delle cure. Ce lo insegna oramai la biologia, lo sostiene la filosofia, ma effettivamente l'omologazione non è più un valore assoluto in medicina, anzi la personalizzazione si rivela molto più efficace nel trattamento terapeutico.
Allora,
d'altro canto l'alleanza è fondamentale, quindi è un progetto a sostegno in realtà del rapporto medico-paziente con le specificità reciproche, ovviamente, che non vengono messe
allora,
in discussione.
Rosalba, vorrei anche, così, ma abbiamo un minuto, molto velocemente, spiegare ai nostri ascoltatori perché sei riuscita anche a coinvolgere le forze armate, le forze di difesa, giusto?
Sì, ho avuto il sostegno di cui sarò eternamente grata del secondo comando delle forze di difesa di San Giorgio a Cremano, dello Stato Maggiore dell'Esercito, della banda della scuola trasporti e materiali. Infatti è doveroso il ringraziamento al maestro della banda della scuola trasporti e materiali, il maestro Santaniello, e il colonnello Isacco del secondo comando di difesa. diciamo sì, loro ci hanno dato un grande sostegno, è la seconda volta che a Piazza di Spagna facciamo un concerto con la banda per dire alle persone che cosa sta facendo questo progetto, quali sono i suoi proponimenti, cosa vuole portare avanti, gli sviluppi futuri, che riassumo qui in 30 secondi, ha avuto il coinvolgimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri, dell'Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliere, che coordina un po' il circuito degli ospedali per adulti, e dell'AOPI, l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani, che coordina.
Quindi
gli ospedali,
questo tour proprio per coinvolgere le maggiori strutture ospedaliere di ogni regione italiana, che tappa prevede dopo quella di Piazza di Spagna? 20 secondi.
Torniamo a Foggia e poi organizziamo con tanta fatica, devo dirlo, stiamo faticando e soffrendo veramente tanto, perché nessun percorso esula da grandi difficoltà, anche da momenti di scoraggiamento, ma poi ogni storia che ascolto mi motiva ad andare avanti. Comunque progressivamente apriremo la sperimentazione su Roma, successivamente su Bologna, questi sono gli step immaginari, ma vi aggiorneremo. Comunque nel prossimo triennio il progetto è articolato come sperimentazione scientifica, quindi coinvolgendo tutti i pediatrici e i maggiori ospedali per adulti di ogni regione.
Professor Spagnolo, per chiudere, anche per lei, se possibile, molto brevemente, un'ultima domanda. Il fatto di indossare il famoso camice bianco è una responsabilità, un orgoglio, che cos'altro?
Il camice sempre è stato visto anche con una diversa visione. Qualche volta il camice è stato interpretato come un elemento che crea distanza, che crea separazione. Infatti gli psicologi, gli psichiatri generalmente non lo mettono questo camice, perché ritengono che separi. Dall'altra parte invece rappresenta un elemento che conferisce, per così dire, autorevolezza, nell'ambito della conoscenza, e identifica qualcuno che in qualche modo possa esprimere quella ricerca che il paziente sta facendo. Quindi bisogna appunto che chi indossa questo camice sappia il significato che gli vuole dare, non di separazione, non di mantenere le distanze, ma piuttosto di mostrare quali sono le diverse cose che sono richieste, quali sono i diversi ruoli, il che vuol dire che ognuno per i suoi ruoli è finalizzato a raggiungere quell'obiettivo di guarigione per cui esiste la medicina, sostanzialmente.
Io ringrazio allora Rosalba Panzieri, scrittrice, poetessa, ideatrice del progetto La Cartella Clinica Umanizzata. Grazie al professor Antonio Spagnolo, direttore dell'Istituto di Bioetica all'Università Cattolica Sacro Cuore. Grazie per essere stati con noi e buona vita!